Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina conosciamo Daniele Cagnazzi. Daniele è lecturer al Marine Ecology Research Center della School of Environment della Southern Cross University. Innanzitutto, buongiorno Daniele.
Buongiorno.
Oggi sei tornato sulla terraferma, possiamo dire. In questo momento stai svolgendo delle ricerche al largo. Allora, per farci capire un po' di che si tratta, raccontaci dove ti trovi e cosa stai studiando.
Ma guarda, sono nel campo ormai dalla prima settimana di giugno. Sono partito dal North Queensland in Townsville e adesso mi trovo a Yeppoon nel Queensland centrale. Starò qui ancora per qualche mese. Sto conducendo una ricerca principalmente su due specie di delfini, lo Snuffing Dolphin e Humpback Dolphin, che sono due specie protette, considerate a rischio di estinzione, e sono due specie che si trovano solo in Australia e sono recentemente state classificate come specie separate endemiche solo per l'Australia. Al momento stiamo conducendo lavori principalmente con droni per ottenere stime della lunghezza, registrare il comportamento e anche creare dei modelli di dinamica di popolazione. Utilizziamo anche degli idrofoni per registrare i delfini sott'acqua, per capire che tipo di suoni utilizzano con i diversi comportamenti. Quindi registriamo quando si stanno nutrendo, quando socializzano, quando si muovono, quando invece stanno riposando.
Che tipo di suono emette il delfino, o meglio, che tipo di suono poi voi registrate per capire quali sono i suoi comportamenti?
Sono, diciamo, suoni sostanzialmente simili, nel senso il delfino utilizza più altre frequenze rispetto alla balena. A differenza della balena, utilizza l'ecolocazione per ricercare il cibo, quindi il pesce, il povero pesce che si trova vicino al delfino in quel momento. E poi utilizzano altri tipi di suoni, come tipo i whistle, che sono più dei suoni di comunicazione. Per i delfini su cui lavoro io ce ne sono ancora poche informazioni disponibili, e anche le immagini che adesso stiamo prendendo con i droni, che finalmente abbiamo una visuale dall'alto invece che, come sempre, dalla barca, quindi a livello del mare, riusciamo a vedere comportamenti che prima non eravamo in grado di osservare dalla barca, quindi stiamo lentamente capendo sempre un po' di più riguardo a queste specie. Un'altra cosa che facciamo è raccogliamo dei campioni dai delfini, delle biopsie, che sono praticamente un po' di pelle esterna dell'animale, che ci permette di fare sia analisi genetiche che analisi tossicologiche per determinare lo stato di salute dell'individuo e anche della popolazione.
Senti, prima di proseguire questa affascinante conversazione, è possibile far sentire a chi ci sta ascoltando il suono, alcuni dei suoni che ci hai appena descritto?
Sì, guarda, c'è la mia assistente Kate, che è la esperta bioacustica, che forse può farci sentire un suono. Are you able to make us listen a sound of snuffing dolphin, Kate? Can we listen a sound of snuffing dolphin? Sta preparando il suono adesso. Vediamo cosa trova e te lo trasmetto.
Si sente, ma ad esempio in questo suono che cosa possiamo immaginare? Che sta facendo il delfino?
This was a collocation, was it? So, ok, era un segnale di collocazione, quindi era probabilmente un gruppo che si stava nutrendo, quindi stava cercando la preda sott'acqua. Quello che fanno sostanzialmente emettono questo segnale acustico che percepisce la preda, permette al delfino di capire la posizione della preda.
Voi state procedendo con la ricerca su due specie endemiche australiane, tra l'altro specie che sono a rischio. Qual è la caratteristica specifica dei delfini e per quale motivo è importante ovviamente studiare queste due specie?
Queste due specie sono due specie di delfini costieri che vivono quindi molto vicino anche all'essere umano E quindi diciamo tutti gli impatti relativi alla zona costiera impattano anche la conservazione di queste specie. La sopravvivenza della SUSE e dell'Ocella sono molto relazionate alla qualità del loro ambiente e alla disponibilità di cibo, quindi più l'ambiente costiero viene rovinato e di conseguenza si ha tipo perdita di prede, più l'impatto sulla conservazione di queste due specie è elevato.
Quindi
Per
sono
esempio,
come anche degli strumenti per capire quanto è pulito e protetto e ben preservato il territorio in cui vivono queste specie?
beh, sì, sicuramente come predatori al top della catena possono essere utilizzati per il biomonitoraggio della qualità dell'ambiente. Sicuramente se i delfini ci sono in una zona è perché c'è tanto pesce, se non ci sono è perché non c'è pesce. Questa qua è, diciamo, la base. Possono permettere di valutare la qualità dell'ambiente nel suo totale. Infatti, con i campioni, per esempio, di pelle, noi facciamo delle analisi tossicologiche che ci permettono di capire quanti contaminanti hanno assorbito nel loro corpo.
Ecco, abbiamo parlato di due specie che sono a rischio di estinzione. Cosa le mette in pericolo? Quali sono i rischi che corrono questi particolari delfini?
La traduzione in italiano forse è un po' esagerata, in inglese si dicono threatened species, quindi una specie potenzialmente in pericolo per
A
via del,
rischio,
esatto,
diciamo.
a rischio. Sono popolazioni formate da pochi individui, non sono grandi popolazioni come pensiamo al classico flipper o classico delfino nell'immaginario generale che si trova in popolazioni molto più numerose della Susa e Rochella, che invece in genere sono in popolazioni dei 100-150 individui per ogni popolazione e hanno un areale di distribuzione molto più limitato.
Quali sono gli elementi che influiscono a rendere la popolazione di questa specie in pericolo?
Sì, gli elementi sono la disponibilità di un ambiente in un buono stato di qualità, quindi che fornisca ai delfini di tutte le loro necessità giornaliere per quanto riguarda il cibo. Pensa che un delfino, bene o male, ha bisogno di circa 6% del suo peso corporeo al giorno, quindi ha bisogno di un elevato quantitativo di pesce e l'ambiente in cui vive deve riuscire a fornirlo. Ci sono altre problematiche associate a dove queste specie vivono, che spesso vive a contatto con l'essere umano e quindi ci sono problemi, per esempio, con incidenti, con barche, o rimangono impigliati nelle reti, o magari ci sono per esempio sviluppi costieri che portano via parte dell'habitat disponibile per queste specie. Quindi si tratta di una serie di pericoli che agiscono assieme sulla zona costiera e che di conseguenza indirettamente impattano anche le specie che vivono nella zona costiera, inclusi delfini, e non solo delfini ovviamente. Diciamo che la maggior parte delle specie a rischio di estinzione si trovano marine, si trovano nella zona costiera.
Daniele, bisogna dire che ascoltandoti parlare, insomma, si percepisce la passione rispetto a quello che fai. Come ci sei arrivato a studiare delfini in Australia?
Però in realtà è stata molta fortuna. Io quando studiavo all'università di Ravenna, diciamo, mi ricordo ancora all'epoca, forse avevamo quattro computer disponibili all'università e una connessione internet che ancora all'epoca era abbastanza ridicola. Avevo semplicemente mandato del giro delle mail in tutto il mondo e ho avuto la fortuna di avere una risposta dall'Australia. Ovviamente chi non vuole andare in Australia. E da lì sono partito per fare prima la mia tesi di ricerca della mia laurea a Ravenna e poi sono rimasto per fare il mio dottorato. Ho avuto la fortuna di trovare dei finanziamenti e di trovarmi anche al momento giusto, al posto giusto, perché nessun altro stava lavorando su queste specie, a parte un mio amico che, figurati, viene dalla Colombia. E avevamo io e lui le prime due persone a lavorare costantemente su queste due specie, quindi mi sono trovato proprio al tempo giusto, al momento giusto.
che è sempre importante, fa sempre la differenza. Senti, la tua ricerca ovviamente proseguirà ancora sul campo e si divide tra la ricerca in università, la raccolta dati che ci hai appena raccontato. Come procede? Nel senso, quali sono i prossimi passi per cercare di aiutare questa popolazione nativa australiana a sopravvivere ai rischi che sta affrontando?
Ma a parte la ricerca in sé, ovviamente tentiamo sempre di capire di più di queste specie, perché la conoscenza è la base per la conservazione. Noi lavoriamo anche a stretto contatto con agenzie governative che gestiscono il territorio, come il Parco Marino della Grande Barriera Corallina, il Queensland Park and Wildlife Service. Quindi comunque lavoriamo in stretto connessione con tutte queste agenzie governative per stabilire nuovi protocolli, sia per come gestire e conservare queste specie, ma anche come informare il pubblico a contatto con queste specie, o anche se, per esempio, trovano un animale in difficoltà, per dire. Quindi, a parte la ricerca, poi c'è anche la parte più legislativa e anche la parte di divulgazione verso il pubblico. Facciamo presentazioni in ogni posto dove andiamo a fare ricerca, facciamo presentazioni, facciamo interviste nei media, ovviamente abbiamo social media e così via, quindi ci sono vari aspetti.
Possiamo dire che esiste comunque un decalogo delle regole di base che possiamo tutti noi tenere presente per cercare di dare il nostro contributo alla conservazione di questa specie?
Sì, assolutamente. I siti di queste agenzie hanno una serie di linee guida che qualsiasi persona che sia utilizzano il mare per scopi di divertimento, che per scopi commerciali, devono seguire se si trovano a contatto con balene e delfini.
Ci puoi fare degli esempi?
Per esempio, un classico, per esempio, l'uso dei droni, che oggi vengono utilizzati molto a scopo ricreativo, e molta gente ovviamente usa droni per prendere foto e video di balene e delfini. Balene e delfini sono protetti sia a livello del Commonwealth che in ogni stato, e ogni stato ha determinate linee guida che definiscono come avvicinare o la balena o il delfino, per esempio, con i droni. E ci sono linee guida per elicotteri, linee guida per barche. Quindi se tu hai un drone e vedi una balena o un delfino, tu non puoi semplicemente volare sopra l'animale e avvicinarlo e prendere delle foto. Devi mantenere una certa distanza, devi avvicinare l'animale da una certa angolazione, dipende se l'animale è accompagnato da un piccolo, o anche dipende dalla specie che stai fotografando. Oltremodo, dipende se tu ti trovi in un parco marino o no. Alcuni parchi marini tu devi avere dei permessi semplicemente per volare il drone, anche per scopo ricreativo, indipendentemente da quello che filmi. In più devi avere permesso per avvicinarti al balene e delfino, e molta gente questo non lo sa.
Beh, adesso però glielo abbiamo ricordato, quindi non ci sono più scuse. Daniele, allora, nei prossimi giorni pare che il tempo torni ad essere bello, quindi tu tornerai sulla tua barca al largo per continuare a raccogliere dati su questi delfini. Com'è stare in pieno oceano e avere, credo, quello che si possa definire anche un grandissimo orgoglio, oltre che a una fortuna, di poter assistere a uno spettacolo naturale così meraviglioso come quello, appunto, di osservare un branco di delfini nel loro ambiente naturale?
Sì, guarda, a 43 anni si fa fatica. Quando le nostre giornate in mare sono molto lunghe, fino a 10 ore tutti i giorni, giorno dopo giorno, alzandosi alle 4-5 del mattino, tornando alle 5 di sera, e poi ancora tutti i dati da scaricare, macchinari da lavare. Fisicamente si sentono, però sicuramente possono essere anche particolarmente appaganti.
Allora, grazie mille a Daniele Cagnazzi, ovviamente buon lavoro e buon ritorno in mare.
Grazie anche a te, a presto, ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.